Avrei una domanda da chiederti e da parte di Francesca dalla Francia. Cari fratelli, questa domenica scorsa il mio pastore ha detto che non dobbiamo temere del virus attuale, però ha detto che per noi cristiani non sta scritto nella Bibbia che non saremo risparmiati dalle piaghe e virus degli ultimi giorni, cioè siamo salvi, però sia credenti che non credenti saremo attaccati da queste infermità. Secondo voi è così? Perché io credevo che nessun credente sarebbe morto dalle piaghe degli ultimi giorni, perché Dio ci avrebbe protetti. Spero che potrete chiarire questo mio dubbio. Che Dio vi benedica e grazie per informarci e stare in contatto con noi. Bacioni, vi amo tanto, Francesca. Le piaghe degli ultimi giorni sono anche per i cristiani o solo per i non credenti? Perché lei dice che quello che lei ha capito è che negli ultimi giorni Dio ci avrebbe protetti.
E invece no, invece in Apocalisse 8 e 9 dice che solamente in Apocalisse 7 i 144.000 vengono sigillati, poi 8 e 9 le piaghe, e solamente dice quelli che, no, quelli che non hanno il sigillo di Dio,
Quelli sono
tutti
protetti?
nel mondo che non hanno il sigillo di Dio, che non sono 144.000,
Oh.
va bene? Sarebbero, lo puoi trovare lì in Apocalisse 8 e 9, dice che tutti quelli che senza sigillo di Dio avrebbero ricevuto queste piaghe. Va bene? Quindi è una domanda difficile, impopolare a rispondere, perché la maggioranza delle congregazioni oggi vogliono pastori del tipo, come dice secondo Timoteo 4, capitolo 4, da 3 al 5. Mentre Angela mi cerca quella scrittura, lo leggo io. Dice Paolo a Timoteo: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo la propria voglia, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno a favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Va bene, quindi questo prurito di dire nelle chiese fa sì che molti pastori impauriti di perdere, non so, le finanze, eccetera, non predicano la verità. Capito? Infatti molti predicano che Dio ci prenderà cura di noi, o con il rapimento, oppure grazie alla sua potenza. Lui, sì, lo so che Dio è potente, ma trovate quella scrittura?
Sì, è in Apocalisse 9, verso 4. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte.
Ok, questo di quale sigillo sta parlando? Apocalisse 7, dove dice che il sigillo è 144.000.
Verso 3. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono sigillati con il sigillo, 144.000 segnati.
Ecco, adesso leggi il 9.4.
E 9.4. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte.
E vedi,
Quindi solo i 144.000 saranno protetti.
esatto, sì. Quindi come vedi, è un po' come una copia di Apocalisse 7.3, di non danneggiare la terra, il mare, gli alberi, finché abbiamo segnato sulla fronte col sigillo. Quindi qui praticamente sta parlando solo di 144.000, ma nel mondo ci sono milioni di cristiani.
Sì.
Quindi il rifugio dei cristiani non è nel sigillo. Il sigillo ti protegge dal diavolo, dalla dannazione, d'accordo? Sigillo della salvezza. Ma questo è un sigillo speciale che ti protegge anche dai mali sulla terra. E sono 144.000 che saranno scelti tra di noi cristiani del mondo, che andranno, dovranno lanciarsi in qualunque situazione, in qualunque battaglia, in qualunque avversità. Va bene? E quindi Dio non vuole che questi qui che si lanciano nella battaglia, che siano colpiti anche dalle sue piaghe che Dio manda. Capito? che Dio manda o che il diavolo manda, poi perché Apocalisse 8 e 9 c'è grande opera del diavolo lì, non, sono, non è l'ira di Dio di Apocalisse 16 e 17, d'accordo? Allora, andiamo avanti qui?
Sì.
Allora, sì. La domanda è, io credevo che nessun credente sarebbe morto dalle piaghe degli ultimi giorni perché Dio ci avrebbe protetto. Allora, andiamo alla parola, perché queste domande non si può rispondere se il fratello Giuseppe crede, pensa, la sua opinione, giusto?
Sì.
Allora, Dio, quando Dio manda le piaghe, queste, il popolo di Dio è automaticamente protetto dalle piaghe che Dio manda, come quando Dio mandò la piaga di, contro l'Egitto, no? Il suo popolo fu protetto,
sì.
Va bene, protetto, uccise i figli degli egiziani, i figli degli ebrei erano protetti, quindi in base a questa falsa riga, uno dice siamo sempre protetti. No, non è così la storia. In quel caso furono protetti perché loro erano ubbidienti, ma quando il popolo di Dio è disubbidiente non è protetto dalle piaghe di Dio.
Ma lo hai detto all'inizio della diretta, nella preghiera, che la nostra protezione è nella nostra obbedienza.
Esatto, esatto. Però andiamo alle scritture e poi ogni fratello deciderà come stanno le cose.
Mm-hmm.
Geremia 51, 6 e 45.
Aspetta. Geremia 51, 6.
Dio parla al suo popolo.
Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore.
Allora,
egli le dà la sua retribuzione.
Allora, Dio sta dicendo, salvate la vostra vita in che modo? Rimanendo in Babilonia perché tanto Dio è potente e può proteggervi? No,
no, no, no.
Fuggendo, scappando,
sì.
Dileguandosi, va bene?
Sì.
Quindi vediamo la protezione per il suo popolo, qui in questo caso era nella fuga. In Egitto era un predicatore di Rabbà, nell'Egitto li ha protetti. Sì, ma non puoi usare un martello quando ti serve un cacciavite. Non puoi usare una vanga quando ti serve un piccone. Cioè Dio usa una scrittura in una situazione, d'accordo, ma non è che puoi usare a vanvera le scritture e applicarle a chi ti pare. Questa scrittura si applica al diavolo e non ai figli di Dio, si applica ai figli di Dio e non al diavolo. Cioè le scritture, solamente perché c'è conoscenza biblica non significa niente, i farisei l'avevano, ci vuole lo Spirito Santo, essere guidato dallo Spirito Santo. Queste scritture sono esattamente il contrario. La dice, rimanete lì, che nessuno esca di casa finché l'angelo della morte ha finito di passare, Egitto. Però qui dice fuggite, perché sennò prendete il bastone come i babilonesi.
Quindi anche in Egitto sono stati protetti solo perché hanno
ubbidito.
Mosè ubbidiva, seguiva le istruzioni del Signore, il popolo di Israele seguiva Mosè, quindi erano in ubbidienza. Se non avrebbero ubbidito, non sarebbero stati protetti.
Esatto. Quindi nel tempo della fine, fuggite, rifugiatevi nel deserto per 3 anni e mezzo e lì sarete protetti. Se rimanete dove siete, e voi verrete distrutti, Apocalisse 13,7. 13,7, venite distrutti. Se invece vi rifugiate, Apocalisse 12,14, sarete protetti. Quindi fuggire nel deserto. La donna fugge nel deserto. C'è il momento che Dio, è stata un po' un'eccezione lì in Egitto, non potevano fare altrimenti, non potevano fuggire. Perché?
Perché Faraone non lo permetteva.
È logico, li uccidevano se fuggivano, no? Infatti quando sono fuggiti li hanno rincorsi fino al Mar Rosso. Ci siamo?
Sì, sì.
Conferma,
sì.
Verso 45, Geremia 51,45.
O popolo mio, uscite di mezzo a lei, salvi ciascuno la sua vita davanti all'ardente ira del Signore.
Quindi com'è che salvavano la loro vita? Perché Dio era potente, potentissimo, manda, virgolette, un rapimento, la sua potenza, ma no!
No, uscendo. La
potenza di Dio non è per noi se disubbidiamo. Dio era potente da perdonare, aiutare, benedire Adamo ed Eva, invece la sua potenza fu usata contro di loro fuori dal giardino perché sono stati
disubbidienti.
Lamentazioni 1.7.
Lamentazione
di Geremia
1.7. Nei giorni della sua afflizione, della sua vita raminga, Gerusalemme si ricorda di tutti i beni preziosi che possedeva fin dai giorni antichi. Ora che il suo popolo è caduto in mano dell'avversario e nessuno lo soccorre, i suoi nemici la guardano e ridono del suo misero stato.
Hai capito? I popoli dell'Anticristo rideranno, va bene, della condizione della Chiesa cristiana nella tribolazione, perché saranno come delle pecorelle che scappano impaurite, terrorizzate, uccise, perseguitate, torturate. Come è avvenuto ai cristiani in Iraq, in Siria, in Afghanistan, specialmente in Iraq, che fuggivano e quelli dell'ISIS, i terroristi, lì a divertirsi su di loro, li violentavano mentre scappavano, gli rubavano i soldi, gli sputavano in faccia. Cioè praticamente, cioè, non è modo di martire, questo è il modo, a Milano dicono marturot, vuol dire fesso, dialetto milanese marturot, si dice. Cioè questa è in maniera... non è così, che non è una ritirata strategica, questo è come i carri armati italiani della seconda guerra mondiale, sempre una ritirata, caspita. Il martire non scappa sempre, c'è il momento che Gesù si nasconde e c'è il momento che esce e va all'attacco, no?
Sì.
Va bene? Invece sì. Qui Lamentazione 1.7 dice: qui vi ridono perché i vostri nemici vi fanno quello che vogliono, perché non erano scappati quando Geremia diceva fuggite, il vostro bottino sarà la vostra vita. Allora, cosa dice fratello? Dice: io credevo che nessun credente sarebbe morto dalle piaghe degli ultimi giorni, perché Dio ci avrebbe protetti. Grazie Gesù, la sorella dice. Guarda, no, amata sorella, ti sbagli. Non è così la situazione. Perché cosa vuol dire Dio ci avrebbe protetti? Dio non ha riguardi personali. Andiamo a Galati 2. Dio non ha riguardi personali neanche per il suo popolo. Dunque, Dio non è solo quello che punisce i malvagi, i pagani, ma anche che punisce il suo popolo, come Adamo ed Eva, come Israele quando era fuori binario, era quasi sempre fuori binario, un po' come la Chiesa di oggi. Galati 2.6.
Ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali. Quelli, dico, che godono di maggiore stima non mi imposero nulla.
Sta parlando dei leader cristiani, Pietro, Giacomo, Giovanni, Gerusalemme, dice non, Dio non ha riguardi personali neanche per loro, neanche per i 12 discepoli, che erano 11. Quindi Dio non ha riguardi personali. Dio non ha riguardi personali per la Chiesa cristiana del tempo della fine, disubbidiente. Dio non ha riguardi personali. Israele antica non ebbe ubbidienza, timore di Dio, e camminò in disubbidienza, e Dio non ebbe riguardi personali, la punì allo stesso modo dei pagani. Ci siamo capiti?
Sì.
Stiamo capendo il punto?
Quindi
andiamo a Ezechiele 33, dove c'è una scrittura. Dimmi cosa.
La protezione è garantita solo ai 144.000. Loro diventano guide, diventano parte dei 144.000 perché sono super ubbidienti.
Sono ubbidienti.
E poi la protezione è garantita anche a quelli ubbidienti. Quindi deve essere ubbidiente in ogni caso.
Sì, la donna nel deserto, Apocalisse 12:14, non sono i 144.000. Poi ci saranno magari anche loro, ma il loro posto non è... I 144.000 io non credo che saranno lì molto. Andranno a dare un'occhiata e se ne vanno. Perché la Chiesa nel deserto non ha bisogno di 144.000. Per cosa? La sposa di Cristo già sa cosa deve fare, eccetera. Rifugiarsi e tutto. No, i 144.000 non vanno a rifugiarsi, vanno all'attacco, vanno a combattere, vanno a guidare i cristiani sbandati, i cristiani che non sanno cosa devono fare, i cristiani che hanno ascoltato loro i falsi profeti e adesso sono lì ciechi e non sanno cosa fare. E vanno lì con i loro miracoli, diventano invisibili, fanno miracoli diversi, camminano sull'acqua, eccetera, va bene?
Sì.
Vabbè, andiamo a Ezechiele 33, perché Dio...
Ezechiele 33.
Sì, Dio parla alla Israele antica e vediamo cosa gli dice riguardo a questo soggetto. Ezechiele 33, 2 al 5 devi andare.
Ezechiele 33, 2 al 5. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro, quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, Ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo? Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita.
Va bene, va anche 18 per cortesia.
18.
Molto chiara questa scrittura.
Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo.
Va bene, quindi non importa se è ebreo, cristiano, quello che vuoi. Se ti allontani dalla giustizia, in questo caso è la giustizia, ascolta la parola di Dio, e morirai a motivo di questo. Morirai nella tribolazione, morirai perché hai disubbidito. Va bene, qui vediamo qua il popolo di Dio, i giudei che obbedivano ai falsi profeti, sto parlando del 70 dopo Cristo qui, va bene, furono distrutti dai romani, furono resi schiavi. Invece i cristiani, questo parlando dell'anno 69 dopo Cristo, un anno prima, obbedirono ai profeti veri e fuggirono da Gerusalemme, andare tutto il mondo a predicare il Vangelo e salvarono la vita. I giudei, un po' come le chiese oggi addormentate ad ascoltare i falsi profeti, i giudei che invece ascoltano i falsi profeti, che dice Dio potente ci salverà da Roma, rimasero a Gerusalemme e furono distrutti. Furono distrutti, resi schiavi, crocifissi, e Gerusalemme fu rasa al suolo, come mai prima. La storia si ripete, va bene? Matteo 24:38. Vediamo che cosa dice Gesù, sarà come ai tempi di Noè. Noè entrò nell'arca, 39 ce l'hai, e la gente?
Sì, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
Cosa sta dicendo Gesù? Che dopo che Dio avverte e avverte e avverte, e la gente non gliene frega niente, non vuole spaghettini, il formaggino, il vinello, la televisione, questa vita comoda io non la mollo, d'accordo, ma stai attento che vengono i romani, distruggono Gerusalemme, che in questo caso chi è l'imperatore romano che viene? È l'anticristo, viene e distrugge tutto, distrugge la Israele di oggi, il cristianesimo, e la gente non se ne accorge di nulla finché spunta l'anticristo e li distrugge. Cioè dopo che il popolo di Dio riceve gli avvertimenti, quando riceve gli avvertimenti ma non li ascolta, i profeti lo portano l'avvertimento ma loro non lo ascoltano, e tu dirai sì, va bene, ma come si fa a sapere? Tu preghi e digiuni, come fa a sapere? Qui c'è due profeti, oppure mille in una parte e uno dall'altra, o due, o pochi da una parte e tantissimi dall'altra, ci sono due cose opposte. Tu devi andare a Gesù, tu responsabilità è andare a Gesù, pregare, digiunare e non smettere finché Dio non ti parla. E come? Come? C'hai dei profeti che sono lì in opposizione e tu continui a dormire sulla panca? Tu prega e digiuna, perché? Perché se no prendi il bastone in testa se segui il profeta sbagliato. E qui c'è, tutta Israele fu distrutta, seguirono i profeti sbagliati. Quindi gli avvertimenti di Dio, prendete nota fratelli, si tramutano in punizione, e punizione improvvisa, repentina. Quando il mondo, va bene, e sia pure lo stesso popolo di Dio, non ubbidisce. Dio prima avverte e avverte e avverte. Poi tutto a un tratto arriva improvvisa la distruzione. Come ha detto Gesù di Noè. E Noè entra nell'arca, la gente non si accorge di nulla, finché viene il diluvio che li porta via tutti quanti. Attenzione, virgola. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Cosa sta dicendo Gesù? Dice Gesù che una volta che Dio ti avverte e tu non ascolti, allora Dio manda la punizione e questa sarà improvvisa. Il diluvio universale, improvviso. Sodoma, improvviso. Anania e Safira uccisi improvvisi. Dio opera all'improvviso. Prima ti avverte. se poi tu fai orecchie da mercante, ma vediamo se mi conviene. Ma aspettiamo e vediamo se veramente devo uscire dall'Europa. Vediamo, vediamo, non c'è tempo da vedere. Va bene, Dio benedica, fratelli, che sono anni che avvertiamo tutti e ci sono preparati, sono a posto, hanno ricevuto da Dio di rimanere, di partire, di spostarsi. Dio vi benedica. Va bene, ma quelli che essendo, come dice, dammi una scrittura, Proverbi 29:1.
Proverbi 29:1. L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Senza rimedio, cioè non c'è tempo di andare a casa, aspetta che vada a casa a prendermi la giacca. Si dice non c'è tempo di prendere la giacca, ma almeno il passaporto, no. Almeno i soldi che c'ho sotto il cuscino, c'ho due o tre monete d'oro, ho investito, neanche. La moglie, i bambini, niente. Perché? Perché sei stato disubbidiente, testa dura, hai rigidito il collo e adesso c'è la distruzione. E per tua moglie, per tuo figlio, per te stesso, per tutto. Chi l'ha detto? Gesù, Matteo 24, 15, in avanti. Va bene? Però non è un Dio duro, implacabile, ti ha avvertito.
Sì.
Ma c'era un profeta che diceva destra, l'altro diceva sinistra e io non sapevo cosa fare. E tu? Tu ti metti in ginocchio, va bene, e chiedi al Signore. Non c'è neanche un demone che resista alla preghiera di digiuno, non esiste uno. È tu Gesù, Matteo 17. Questo tipo, anche questi demoni qua, che tu li chiami speciali, io no? Vanno via con la preghiera di digiuno, quindi non hai scuse. Non potrai dire davanti a Dio, oh Signore, come ai tempi di Noè, è arrivato l'anticristo con la tribolazione, marchio della bestia, come ai tempi di Noè. Ecco, non potevi Gesù usare un pochettino di, diciamo, un po' di, diciamo, trattarmi un po' meglio? Perché? Scusa, ti ha avvertito, avvertito. Gesù ha detto, lo ripeto per la decima volta, sarà come ai tempi di Noè, mangiavano, bevevano, guardavano la televisione, va bene? Si divertivano in discoteche. Si divertivano nelle discoteche religiose che si chiamano chiesa della domenica mattina, finché venne il diluvio e li portò via tutti quanti. Così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24:38.
Amen.
Angela.
Hai detto che non c'è demone che può resistere alla preghiera e al digiuno, all'autorità della parola. E voglio dire la testimonianza di due fratelli che da più di un anno stanno pregando per vendere un appartamento o almeno affittarlo per poter venire in Sud America.
Un fratello, uno al nord e l'altro al sud, sono proprio, sono 1500 chilometri di distanza.
È da tempo che stanno lottando per affittare questo appartamento, poter partire. E finalmente hanno scritto due giorni fa dicendo «Vittoria, grazie Gesù!» Hanno digiunato e pregato per 3 giorni e alla fine hanno fatto un contratto con una coppia che ha preso l'appartamento. Adesso hanno finalizzato tutto, sono pronti per venire.
Perché questo tipo di demoni non vanno via se non con la preghiera e il digiuno. Gesù però non sta parlando di demoni, sta parlando di noi, che non c'è un demone che c'è il digiuno, l'altro non ci vuole. No, sta dicendo che i discepoli erano a mezzo cuore, erano così, cioè con le mani in tasca, sedute sulle panche, a scaldare panche. E Gesù ha detto, generazione perversa, incredula, fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me che lo faccio scappare subito da qualche finestra questo diavolo. E poi gli ha detto, perché noi non ci siamo riusciti? Perché per la vostra, incredulità. Questo tipo si caccia con la preghiera di digiuno, ma la preghiera di digiuno non è contro il diavolo o perché per smuovere Dio. La preghiera di digiuno è per smuovere noi, dalla nostra cassa panca scaldata.
È vero, sì.
Vabbè, però se noi ci mettiamo col cuore disperato, non è bisogno neanche di digiunare, d'accordo? Quante guarigioni, liberazioni ho visto senza digiuno e senza preghiera, solamente con l'autorità, ma devi crederci l'autorità. Mm-hmm. Io qui muoio, ma ci credo. Io qui muoio se devo, però questo diavolo se ne va. Questa malattia sparisce. Avanti, Angela.
Amen. Amen. Grazie,
e Gesù. Tutti i fratelli diciamo Amen. E diciamo anche Gloria a Dio. Amen. Alleluia.